La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Dunque, è terminato il mese di maggio, è arrivato il mese nuovo e con il mese nuovo è arrivato anche il governo nuovo. Un saluto a tutti da Stefano Galli, questa è la Rosa dei Venti, ci occuperemo di un problema, un impasse nel quale eravamo finiti non soltanto a livello nazionale ma anche a livello locale, perché il tema sottoposto ai nostri opinionisti diceva questo: se Sparta piange, Atene non ride. Questo proverbio italiano ci serve oggi per introdurre il tema della puntata, che verte su una sorta di immobilismo che attanaglia il paese. Dopo 3 mesi ancora non abbiamo il governo, poi il governo l'abbiamo trovato, rimane invece un immobilismo locale. Aeroporto di Firenze da una parte e inceneritore della Piana dall'altra sono sicuramente la nostra palla al piede. Per la nuova pista dell'aeroporto ancora tante resistenze ne condizionano la nascita, dimenticandoci spesso che l'infrastruttura aeroportuale, anche se ubicata nei terreni della Piana, non è e non potrebbe essere di ausilio per lo sviluppo solo del nord-ovest della città metropolitana, bensì per un'area molto più vasta. Stessa cosa vale per l'inceneritore di Case Passerini, che oggi si scopre nuovamente necessario per far fronte a quella massa di rifiuto indifferenziato che, nonostante tutte le differenziate, ancora oggi produciamo. Ebbene, i comuni della Piana ottennero a suo tempo, al ristoro dell'infrastruttura, il Parco della Piana, per il quale vennero anche destinati dei fondi per un ammontare di circa 3 milioni di euro, la metà dei quali già arrivati nelle casse dei comuni e dei quali sembra al momento si siano perse le tracce. Le domande sono queste: Mugello e Val di Sieve, anche se distanti geograficamente dai siti interessati, non avrebbero diritto di dire la loro? E la seconda domanda è questa: possibile sia così difficile dare inizio a lavori già finanziati e forse anche più che necessari? Sentiamo cosa ci hanno risposto nell'ordine Fabio Rubino, al quale diamo la parola.
Finalmente un governo c'è, prende il via quindi questo tanto atteso governo del cambiamento, un governo che è costruito su un partito che dice di superare l'antica divisione destra-sinistra ed un partito invece dichiaratamente di estrema destra. Perché mi soffermo su questa banale specificazione? Perché d'ora in avanti tutta la politica nazionale si dovrà in qualche modo improntare e perseguire sulle linee guida che questo nuovo esecutivo riuscirà a dare, linee guida che in qualche modo determineranno anche le prossime politiche regionali. La Toscana, si sa, è da sempre una roccaforte di sinistra, oggi minata dall'avanzata dei grillini e della Lega, quindi gli equilibri in regione sono molto precari. È vero anche che il presidente Enrico Rossi, dopo una sorta di letargo, da poco si è risvegliato richiamando il riammodernamento della regione Toscana. E dichiara Enrico Rossi una sorta di svolta ambientalista centrata sul riuso e sul riciclo, subito dopo la sentenza che ha annullato l'autorizzazione all'inceneritore di Casa Passerini. Ne abbiamo sentite tante. E dopo questa sentenza è scattata l'emergenza rifiuti, dopo questa sentenza si sono richiesti i fondi che sono stati dati ai comuni della Piana e oggi sembrerebbero spariti. In realtà occorre fare attenzione e specificare che la nuova autorizzazione che verrà redatta per superare quindi l'impasse e quindi dar vita all'inceneritore, in qualche modo dovrà, secondo me, tener conto necessariamente sia della regione che del lato che di tutti i comuni che in qualche modo usufruiranno dell'inceneritore, dei gestori, e perché occorre che tutti diano un proprio contributo per un nuovo piano regionale che in qualche modo sposi le buone pratiche e applichi principi di economia circolare. Altrimenti tutto lo sforzo finora fatto in qualche modo si disperderebbe. I soldi che in qualche modo sono stati dati ai comuni della Piana sono ancora sul bilancio degli stessi comuni, pertanto non sono spariti nel nulla, sono fermi in attesa che le procedure per l'utilizzo di quei denari possano sbloccarsi e quindi possano dar vita in qualche modo a quella che era l'espropriazione dei terreni interessati dai boschi per provvedere ad un'area parco. Ecco, per quanto riguarda invece l'aeroporto di Peretola, è una sorta di impasse che occorre superare. Io l'ho sempre sostenuto e l'ho sempre detto, il progetto MOVE che è stato inaugurato presso l'aeroporto di Pisa in qualche modo è il preludio di una nuova epoca e di una nuova era dei trasporti. Occorre non allargare l'aeroporto di Peretola, ma potenziare le linee di collegamento tra Pisa e Firenze. Un treno veloce, una sorta di scambio tra le due città ferroviario molto intenso che permetta di raggiungere Firenze in pochissimo tempo. Questo eviterebbe un impatto importante per il territorio, eviterebbe lungaggini che non fanno bene e soprattutto darebbe un'impronta di quella tanto decantata rivoluzione e riammodernamento ambientalista che oggi si sente ovunque.
Grazie a Fabio Rubino, ed ora ascoltiamo invece le risposte di Paolo Bartolozzi.
L'immobilismo imperante nella regione toscana rispetto alle necessità infrastrutturali è sotto gli occhi di tutti. Da anni l'aeroporto di Firenze, struttura essenziale per lo sviluppo della nostra regione, così come la realizzazione dell'impianto di incenerimento per la Toscana centrale, sono diventati un'emergenza. Non è pensabile di sviluppare industrialmente, turisticamente, culturalmente la Toscana e quindi anche il Mugello e la Val di Sieve, che hanno molti interessi a promuovere questi settori, senza la realizzazione dell'aeroporto Amerigo Vespucci. Da decenni promesso dagli amministratori regionali e comunali della sinistra che guida la nostra regione, ma ancora non realizzato. Così come l'impianto di incenerimento previsto a Casa Passerini, che ormai rischia di mettere in crisi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la gestione dello smaltimento dei rifiuti. La Regione ha speso milioni di euro per progettare piani di smaltimento alternativi e poi dopo aver chiuso l'incenerimento di San Donnino, per poi fra l'altro tornare all'incenerimento di Casa Passerini, stesso territorio comunale. Ma la questione riguarda anche i comuni della Val di Sieve e del Mugello, che dopo aver speso alcuni milioni nella progettazione dell'adeguamento dell'inceneritore di Servapiana, è stato deciso di non realizzarlo, puntando su Casa Passerini. Ma oggi, che Casa Passerini, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, forse non si realizzerà? Innanzitutto dovrebbero chiarire gli amministratori locali chi paga i milioni spesi e poi non serviti allo scopo, e se l'inceneritore di Casa Passerini non verrà realizzato, dove dovremmo smaltire l'indifferenziato e a quali costi. Noi sappiamo che questi sprechi, frutto di scelte sbagliate, li pagheranno i cittadini della Val di Sieve e del Mugello attraverso l'aumento delle tariffe della nettezza urbana. Ancora una volta gli errori, i ritardi, le divisioni degli amministratori locali, tutti della stessa parte politica, ricadranno sulle famiglie dei nostri territori. Ma forse la sinistra non si è accorta che i cittadini non ne possono più di questa situazione?
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. La parola ora invece passa a Giuseppe Matulli.
In effetti Sparta non è riuscita a compiere i 3 mesi di incapacità di decisione. Siamo arrivati pochi giorni prima alla costituzione di un governo e vedremo cosa succederà. È già molto che il Presidente della Repubblica si è riuscito a governare attraverso tutti i marosi e tutti gli scogli che ha dovuto attraversare, arrivare in porto, che quando ormai era pacifico che non ci sarebbe arrivato. Quindi ci sono voluti 3 mesi, mai era successo una cosa di questo genere, e al di là del tempo passato, non è nemmeno che in questi 3 mesi sia successo un travaglio, che so io, come fu un cambiamento, come quando si costituì il governo Andreotti sostenuto della Solidarietà Nazionale. E qui siamo ad un risultato che riesce ad arrivare dopo 3 mesi in quello che era stato il primo tentativo, in cui hanno giocato insipienza, incapacità, capacità, furbizie, e mescolate tutte in un calderone di cui non si sa bene quale sia poi il contenuto finale né la strategia da prendere. Si sta tutti a aspettare quello che faranno, come faranno senza soldi e con le promesse che hanno fatto, eccetera eccetera. Quindi i tempi sono stati quelli imposti da una situazione di complessità, che però alla base ha sempre quello che si può denunciare da diversi anni, cioè l'assenza totale della politica e quindi l'assenza di riferimenti in qualche modo strategici. Questa situazione si ripercuote nella incapacità, nella leggerezza delle amministrazioni locali e del loro collegamento fra amministrazioni locali e amministrazioni statali. Per esempio, per carità, la magistratura va non solo rispettata ma valorizzata, però è un po' difficile in questo collegamento vedere che una vicenda debba essere attivata o non essere attivata dopo anni che se ne parla, dopo che si sono fatte le gare, dopo che si è deciso, eccetera eccetera. E anche questo diventa un elemento che è sintomo della stessa cosa. Le amministrazioni locali ormai sono diventate amministrazioni o sono piccolissime, cioè piccole, e hanno a che fare dentro i propri confini, allora si liberano un po' dalle dimensioni politiche, fra virgolette, diventano un modo di amministrare in cui i cittadini spesso e volentieri riescono anche a superare logiche di appartenenza o posizioni in qualche modo definite, altrimenti si entra in un ginepraio in cui la comunicazione diventa l'elemento fondamentale, e la comunicazione è la giustificazione dei ritardi, è il gioco allo scaricabarile, è il dire di chi è la colpa, risolvere il problema nell'andare a individuare di chi è la colpa, non nella soluzione.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ascoltiamo invece ora le risposte che ci ha dato Paolo Cocchi.
Certamente c'è in questa incapacità di arrivare a soluzione, c'è anche molto caos politico e culturale, ci sono anche molti egoismi territoriali, a volte paure ingiustificate, allarmismi, insomma un clima di dialogo impossibile, di costruzione impossibile di strategie comuni, che certamente anche nel caso di Case Passerini si sono fatte vedere e hanno avuto e avranno il loro peso negativo. È del tutto comprensibile che di fronte alle ultime notizie, che sembra abbiano seppellito l'ipotesi di un inceneritore a Case Passerini, vista la sentenza del Consiglio di Stato, è comprensibile che la prima reazione sia quella di sconcerto, di un senso di impotenza per cose che appaiono necessarie, opere che appaiono necessarie e che dopo decenni di discussioni, di decisioni e anche di soldi spesi non riescono a vedere la luce. D'altra parte questo non accade solo intorno a noi, voglio dire in Toscana. Il nostro paese si distingue forse anche rispetto ad altri paesi europei per questa incapacità a decidere. E tuttavia io vorrei suggerire anche un altro approccio, un'altra chiave di lettura, e cioè l'incapacità ricorrente, ormai storica, ultradecennale, che ha la città di Firenze di relazionarsi ai comuni contermini. Certo, noi possiamo scegliere uno dei due contendenti, dire che ha ragione Firenze e hanno torto Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, però bisogna anche capire, e la sentenza del Consiglio di Stato ci aiuta in questo senso, che la città di Firenze non è mai riuscita a relazionarsi in maniera strategica con i suoi confinanti, perché ha sempre un po' cercato di imporre la logica del più forte, cioè ha considerato la piana non come uno spazio in cui riprogettare la grande città metropolitana, ma un po' come la pattumiera dei problemi e dei servizi sgraditi per la città turistica e per la città della rendita. Il Consiglio di Stato fa riferimento nella sua sentenza di annullamento alle nuove evenienze determinate anche dal progetto aeroportuale, che suggeriscono una complessiva rivalutazione della situazione ambientale e sanitaria della piana. Ecco, il Consiglio di Stato, io non voglio entrare, diciamo, nel giudizio tecnico della sentenza, però il Consiglio di Stato mette in luce come questa parte, diciamo, meno antropizzata della città metropolitana sia stata sempre considerata non come una risorsa, come un grande polmone in cui riprogettare funzioni qualificate, ambientalmente qualificate, economicamente qualificate, ma come appunto una sorta di periferia lontana, distante dal centro storico, del commercio, della rendita, per le funzioni meno pregiate. Questo modello che Firenze non riesce nelle sue varie vicende politiche a risolvere, non lo ha risolto con il decisionismo un po' prepotente di Matteo Renzi e sembra non averlo risolto nemmeno con la mano morbida di Dario Nardella.
Grazie anche a Paolo Cocchi. La Rosa dei Venti di questa puntata termina qui. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tema, un nuovo approfondimento sottoposto ai nostri opinionisti. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.